E tocca a noi entrare, quindi tocca a noi incominciare l'anno di grazia del Signore. Questa sera Andrea ci accompagnerà all'inizio quindi di un nuovo percorso e vedremo come ogni inizio sia marcato dalle tentazioni e che subito già la nostra vita ci dice: mettiti in cammino secondo quello che hai davanti. Abbiamo tra le mani il nostro foglio di guida e iniziamo la nostra preghiera. Cominciamo dalla numero uno, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Credo, Signore, di essere alla tua presenza e ti adoro profondamente. Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà affinché la mia vita venga pian piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono, attento a evitare la dispersione in molti interessi superficiali, impegnato nella ricerca continua della tua volontà. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, capace di amare il Cristo e i fratelli, che la mia preghiera sia sostenuta dall'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e mi volevo di disponibilità alla voce di Dio. Amen.
Cinque incontri che abbiamo fatto nella prima parte. parte sul metodo della lezione divina, finalmente andiamo a fare qualcosa di vero e di pratico. Dopo tante istruzioni un po' astratte, forse un po' teoriche, finalmente cominciamo a mangiare qualcosa, a nutrirci di autenticamente della parola di Dio. E abbiamo pensato di proporre 5 brani tratti tutti da un unico libro biblico, dal Vangelo di Marco, anche per cercare di cogliere la linea espressiva, l'unità che esiste all'interno di un testo. Noi spesso i testi biblici li sentiamo soprattutto nella celebrazione eucaristica domenicale, dove sentiamo un brano, una manciata di versetti, e rischiamo di perdere un po' invece la struttura complessiva che c'è all'interno di un Vangelo. In questo caso non dobbiamo dimenticare che la Bibbia, il termine Bibbia vuol dire libri, semplicemente è un insieme di libri, ma ogni libro ha una sua struttura, una sua dinamica. A un certo punto sono stati messi tutti assieme, ma ogni singolo libro ha una sua idea, un suo autore, un suo stile e soprattutto alcune sottolineature proprie. Io non ci avevo mai pensato, però i Vangeli sono 4. Se voi li leggete in seguito, facendo un po' di attenzione, vi accorgete che quello che dice Marco non è in contraddizione con quello che dice Luca o quello che dice Giovanni, però ognuno ha un suo colore, ha un suo, una sua specificità. Ecco, riuscire a leggere un testo per intero aiuta proprio in questa linea. Noi diventiamo un pochettino più attenti, più esperti e conosciamo meglio quell'autore, quel determinato evangelista, quell'apostolo che ha scritto quel testo. Marco è il più breve dei 4 evangelisti, è il racconto più breve, sono soltanto 16 capitoli rispetto invece ai 24 di Luca o ai 28 di Matteo, sicuramente più breve di tutti, e anche il più antico. Ovviamente gli studiosi sono in grado adesso di capire, adesso possiamo entrare nello specifico, più o meno il periodo e da chi è stato scritto quel libro, quel testo. Allora, ormai sono tutti d'accordo nel riconoscere che Marco è il più antico dei 4 evangelisti. Se Giovanni ha una struttura un po' particolare, Matteo, Marco e Luca li si chiama anche i sinottici, che vuol dire quelli che si copiano, come a scuola. Uno guarda quell'altro e prende un'idea, prende un'espressione, prende un racconto e poi magari lo riscrive con sue parole. Nella storia della liturgia, il Vangelo di Marco è quello che è stato meno impiegato. È stato usato soprattutto il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni per alcune celebrazioni particolari. Perché? La ragione è molto semplice: perché c'è più materiale e c'è più cose da dire. Marco veniva considerato c'è un'espressione molto simpatica, il più divino dei riassunti. Veniva considerato appunto non il più antico, ma l'ultimo, quello più recente. Secondo tanti studi, cosa c'era? C'erano prima i Vangeli più ampi, Matteo e Luca, e anche Giovanni, e Marco ha fatto una specie di riassunto. Invece è proprio il contrario, cioè Marco era quello più antico e gli altri hanno poi aggiunto dei racconti, dei brani che Marco non conosceva oppure che aveva tralasciato di scrivere. Allora, questo semplicemente, non entriamo poi nello specifico della formazione dei Vangeli, diciamo semplicemente che Marco risente forse più degli altri evangelisti della dimensione orale, perché il Vangelo non è che Marco si è svegliato una mattina e ha detto adesso scrivo il Vangelo, così almeno poi dopo resta lì e tutti me lo leggeranno. No, semplicemente come è nato il Vangelo? È nato esattamente sulle orme di quello che ha fatto Gesù, cioè ha predicato, cioè da una tradizione orale. Si è cominciato a mettere per iscritto, a forma di quasi probabilmente di appunti, le parole che Gesù diceva. E si è cominciato sempre più a ordinare questi testi, fino a che a un certo punto Marco, Matteo, Luca e Giovanni, le scuole, le comunità dietro questi quattro personaggi, hanno messo per iscritto appunto quattro Vangeli, quattro racconti sulla vita di Gesù, che non sono quattro biografie. Attenzione, non è la biografia nato, vissuto, eccetera, ma un racconto secondo uno stile, secondo una specificità mia intendo dell'evangelista in questo caso, perché era rimasto lui stesso colpito da qualche parola di Gesù, da qualche gesto di Gesù, da qualche azione, da qualche vicenda, e lo ha raccontato con particolare attenzione, sottolineatura, eccetera. Ecco perché è curioso, è interessante, è bello leggere un libro per intero. Leggere il Vangelo di Marco ci si mette 2 ore, saltate un film una sera e vi leggete il Vangelo e avete uno spaccato. Provate a leggere, probabilmente se lo fate, dice ma questo lo so già, questo lo so già, questo lo so già, l'ho già sentito, eccetera. Magari di qualche branetto dice questo proprio non l'ho mai sentito, perché nella liturgia non tutto il racconto viene proclamato, ci sono dei brani che non sono proclamati oppure sono raccontati da un altro evangelista con delle parole, con uno stile differente. Vi accorgerete sicuramente, ad esempio se provate a farlo con il Vangelo di Marco, del ricorrere di alcune espressioni, di uno stile che è proprio tipico di questo scrittore. Era semplicemente uno scrittore. Poi il suo testo è stato riconosciuto come autentico, come una relazione, chiamiamola così, un report su Gesù affidabile, che diceva veramente, riusciva a far comprendere e a introdurre all'incontro con la figura di Gesù. Questo è il Vangelo. Allora, spero di avervi un po', affascinato riguardo questa lettura. Ovviamente 16 capitoli non possiamo leggerli tutti di continuato, ci vorrebbe un tempo sicuramente più lungo. Abbiamo davanti 5 incontri, abbiamo scelto 5 brani che cercano di legati anche ad alcuni momenti particolari della vita di Gesù, oppure che delineano qualche cosa di particolare, in uno stile particolare, che ci fanno conoscere qualche cosa della figura di Gesù. Allora, il brano che Don Davide ha letto un attimo fa è non proprio l'inizio, ma quasi l'inizio del racconto. Sono i versetti da 9 a 20. Allora, ecco un altro piccolo segreto. Abituiamoci a guardare, se leggiamo il testo biblico, dove siamo. Capitolo primo, versetti da 9 a 20, vuol dire che siamo proprio abbastanza all'inizio rispetto a 16 capitoli. Voi capite che si intuisce che quindi l'autore Marco vuole dare delle indicazioni introduttive, vuole cominciare a farci conoscere qualcosa del, come possiamo dire, dell'attore principale. Se fosse dal capitolo decimo, per dire, sicuramente avremmo già tutta una serie di informazioni, e per capire bene un brano al capitolo decimo dovremmo avere almeno un'idea di quello che è venuto prima. Una delle regole che abbiamo imparato nella prima parte: il testo nel contesto. Non bisogna mai prendere un testo così, svincolarlo. Lo facciamo per ragioni oggettive la domenica, soprattutto perché se già i preti fanno le omelie lunghe, se dovessero commentare tutto il Vangelo ogni volta sarebbe problematico. Allora bisogna fare soltanto una sezione. Però è importante. Allora, il versetto 9, cos'erano gli 8 versetti che c'erano prima? All'inizio del racconto di Matteo e di Luca, faccio una domanda: che cosa abbiamo? Abbiamo appena fatto il Natale. Ci sono due capitoli in Matteo, due capitoli in Luca che ci raccontano la nascita di Gesù, tutta una serie dei pastori e l'angelo e la strage degli innocenti, la fuga in Egitto e l'annunciazione. In Marco non c'è niente di tutto questo. Il Vangelo di Marco si apre dicendo: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel libro del profeta Isaia, c'è una citazione di Isaia e si comincia a parlare di Giovanni Battista. Tutto il racconto dell'infanzia Marco non lo conosce o non lo ritiene importante, perché vuole andare, come dire, a bomba sulla figura principale, e quindi fa 8 versetti introduttivi dicendo: attenzione, sta per arrivare uno che è l'atteso come Messia. E quindi fa una citazione dell'Antico Testamento, perché dice: questo di cui sto per parlare è quello di cui hanno parlato tutte le scritture precedenti. Viene individuata una persona come Giovanni Battista, individuato come un profeta, come una persona particolarmente legata al mondo di Dio, che sta nel deserto, che fa una vita ascetica, che è una persona rispettabile perché non è implicato con il potere, eccetera, eccetera, che dice: io vi battezzo con acqua, viene dopo di me uno a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali, lui vi battezzerà in Spirito Santo. Due piccole cose: una citazione dell'Antico Testamento, la figura di Giovanni Battista, una parola detta con particolare autorità. Voi capite che se provate ad andare avanti nel racconto c'è una tensione, dice: ma chi è questo qui che deve arrivare? Cioè, la costruzione del testo ci invita ad andare avanti e dire: ma finalmente chi è che allora arriva? Tutta l'attenzione viene proiettata. E infatti, finalmente, arriviamo al nostro brano. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Tutto il Vangelo di Marco è caratterizzato da una grandissima fretta. È un Vangelo, io dico, che va bene per i nostri giorni, perché noi siamo sempre di fretta. C'è questa espressione in greco, eutus, subito, che ricorre non so più quante volte. Sembra che ci sia sempre da correre, sembra che Gesù abbia qualcosa dentro di sé che deve fare a tutti i costi, ha una missione da portare avanti, e non può perdere tempo. Finalmente, in quei giorni, il riferimento è evidentemente a quanto ho appena accennato a di Giovanni Battista, Gesù venne da Nazaret. Allora, è la prima volta che compare il nome, Gesù. Perché Giovanni Battista aveva detto, viene uno, ma uno non è un nome. Qui abbiamo finalmente il nome, Gesù. Gesù è un nome che potremmo dire come Andrea, Franco, Marco, Giovanni, eccetera. È un nome conosciuto, ma ha anche un valore simbolico. Gesù vuol dire Dio salva. Ed è un nome molto simile a Giosuè. C'è la stessa radice. Ed ecco in quei giorni è la stessa espressione che c'è all'inizio del libro dell'Esodo per introdurre la figura di Mosè. Mosè è stato il salvatore del popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Se io uso la stessa espressione che c'è là e dico ecco in quei giorni Gesù venne, uno che conosce la scrittura dice ah, questa roba qui è identica a quello che io sento la domenica in chiesa quando ho letto il libro dell'Esodo. E allora viene naturale fare un parallelo tra Mosè, salvatore del suo popolo, con Gesù, e ci aspettiamo che anche lui sarà un salvatore. Gesù è un nome che appunto vuol dire Dio salva, è simile a Giosuè che è stato quello che ha fatto entrare il popolo nella terra promessa. In due parole, notate quanti richiami biblici ci possono essere sotto. Notate come sia importante leggere il testo nel contesto più ampio. Rischiamo di perdere tanti aspetti altrimenti. Se no, vabbè, Gesù è arrivato. Bene, buonasera, buongiorno. Ecco, forse quando Marco ha scritto, ed era molto attento quando scriveva, voleva richiamare un po' tutte queste cose. Gesù venne da Nazaret di Galilea. Allora, normalmente se leggete qualsiasi testo biblico, quando si c'è da introdurre una persona, si dice Gesù figlio di Giuseppe. Abbiamo appena sentito adesso in questi tempo di Natale, Gesù figlio di Giuseppe. Gesù figlio di, l'importanza e il valore di una persona è data dalla relazione con i suoi avi, la famiglia a cui appartiene. Qui non si dice niente di Gesù. Si dice che viene da Nazaret di Galilea. Allora, Nazaret è come un pragaletto, cioè proprio un posto disperso, dimenticato, pochissima gente, non conosciuto, non è vino. Cioè, di Galilea vuol dire la zona alta della terra di Israele, mentre Giuda, che è la zona meridionale dove c'è Gerusalemme, è sicuramente il territorio più conosciuto, più importante. Galilea, tra l'altro di Nazaret c'è solo quella, non c'è. Perché c'è bisogno di dire Nazaret di Galilea? Nazaret è quella. Vuol dire che proprio Marco voleva mettere in evidenza di Galilea. Di Galilea vuol dire che appunto è la zona legata al nord, frutto di luogo di convivenza di diversi gruppi, non soltanto ebrei, greci, gente che passava, era un luogo molto attraversato da dimensione economica, non c'era una fede pura ebraica così come si poteva trovare a Gerusalemme al nord, era tutto un po' più mescolato. Ecco, Gesù arriva da lì, è un personaggio che conosce, quindi che le situazioni possono essere molto più sfumate di come invece dicono i sacri canti, come dicono nei grandi palazzi delle autorità, devono essere tutto regolato. È un'esperienza di altro genere. e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Allora, il tempo passa, fu battezzato è un verbo al passivo, cioè è qualche cosa che riceve questo Gesù. Allora lo stiamo aspettando come un personaggio importantissimo. Giovanni Battista ne ha fatto una presentazione, ha destato l'attenzione, arriva questo da un posto che non è proprio il massimo di importanza e viene battezzato, fu battezzato. Io mi aspetterei, se arriva un personaggio importante, fa un comizio, fa una conferenza, fa un gesto eclatante, viene battezzato, cioè riceve qualche cosa, uno che, da cui ci aspettiamo la ricchezza, ci aspettiamo la salvezza, è lui stesso che deve ricevere qualche cosa. Cosa può servire a me? Cosa può interessare a me uno che deve essere battezzato? Cioè c'è una ricezione da parte di questa stessa persona. Qualcosa che gli manca, potremmo dire. Come fa a salvare uno che lui stesso è povero, deve ricevere qualche cosa? Ma che cos'è il battesimo? Il battesimo era un gesto che aveva a che fare con il peccato. Ci si battezzava, si veniva battezzati perché era un segno di liberazione, di purificazione. Si veniva letteralmente immersi nel Giordano, in questo caso, in questo fiume, in questo... ci si rialzava appunto purificati, era simbolicamente, chiaro, forse così semplice diventare, fare una doccia per diventare una brava persona, ovviamente non è questo, è simbolico. Allora questo ci fa dire, ma allora Gesù è un peccatore come tutti gli altri? Giovanni aveva detto che è più forte di me, è uno al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere il legaccio del sangue. Adesso scopriamo che si fa battezzare e quindi se c'è battesimo vuol dire che ha a che vedere, forse no, scopriremo poi che si mette in cammino con tutti gli altri, condivide la dimensione umana. E questo il tratto, non si presenta come un salvatore, adesso lo segno io tutto, spacco tutto, vi faccio capire, io vedere chi sono. È uno che arriva con grande umiltà, si infila, potremmo dire, tra le fila delle persone che sono lì per farsi battezzare e condivide con gli altri questa dimensione. E subito, eccolo qua, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Succede qualche cosa di particolare, che vede Gesù, li capisce Gesù. Sì, uscendo dall'acqua, allora il battesimo, ancora adesso, il nostro battesimo, è un, anche se noi lo facciamo un gesto di gioia perché si entra nella chiesa, si viene, ecco, è letteralmente un rito di morte. Cioè, si immerge una persona per farla morire e poi la si tira fuori per farla risorgere. Simbolicamente è questo il battesimo. Nessuno di noi mette una persona sott'acqua, muore la persona. L'idea, simbolicamente è proprio questo, di far morire l'uomo vecchio per far rinascere quello nuovo. Gesù, allora, per uno che ha in mente tutto l'impianto del Vangelo, qual è l'ultima pagina del Vangelo? La risurrezione. Cosa succede qui adesso? Gesù muore in un certo modo e rinasce in un altro. Leggendo tutto il Vangelo in una sera sola ci si accorge che c'è un richiamo. Quello che succede adesso succederà in forma piena alla fine del racconto. Vide squarciarsi i cieli, cioè c'è una, sì, letteralmente il verbo è proprio strappati i cieli, non è soltanto aperti, sono strappati, quando si è strappato non puoi più richiuderli. È una rottura irrimediabile, vuol dire che si dice che vede lo spirito scendere, lo spirito di Dio come una colomba, come un'immagine visibile. C'è una volontà da parte del Padre di scendere, di raggiungere gli uomini e in modo particolare lui. E c'è una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Sono tre piccole espressioni importantissime, tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Sono parole di estrema vicinanza, attenzione da parte di Dio nei confronti di Gesù, che gli dice che tu sei il mio figlio. È la relazione più intima che può esistere tra un padre, tra un uomo e appunto un altro. Una relazione di figliolanza, di generazione. Tu sei amato da me. Gesù ha bisogno anche lui di sentire che è amato come ognuno di noi, è un uomo come noi. In te ho posto il mio compiacimento. Sono le parole che ogni padre, ogni madre dice a suo figlio, che dice tutta la stima, tutto l'affetto. Ecco, quello che succede a Gesù è quello che può succedere ad ognuno di noi. Da parte di Dio c'è una scelta nei confronti di Gesù di dimostrargli tutta la sua benevolenza. E resta lì come un seme gettato. C'è quindi una relazione che si attiva in modo speciale tra Dio e Gesù. E Gesù non può dimenticare questa vicenda. Quando più avanti nel racconto parlerà ai suoi discepoli di che cos'è la vita, dirà: c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato fino a che non l'avrò compiuto. Questa esperienza del battesimo è rimasta dentro a Gesù e ne ha fatto una rielaborazione, ne ha fatto una meditazione profondissima ed egli è rimasta dentro quell'esperienza lì, al punto che le sue stesse parole diventano capaci di riprendere questa cosa. Corro. Subito lo spirito lo spinse nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Quest'ultima espressione richiama probabilmente il giardino dell'Eden, una situazione di relazione ideale con Dio. Però è interessante che se lo spirito è sceso su di lui, è lo stesso spirito subito che lo spinge nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Allora, probabilmente noi abbiamo in mente le tentazioni che raccontate da Matteo e da Luca, le tre scene con il diavolo che si fa presente, eccetera. Qui è tutto molto più condensato, molto più. Che cosa vuole dire Marco con questo unico versetto con cui dice questa espressione? Probabilmente dice che lo spirito lo spinge nel deserto, quindi non è una situazione negativa. Entrare nel deserto, nel luogo dove non c'è altre relazioni, vuol dire che Gesù deve imparare a dialogare con se stesso e con Dio, non essere disperso da altre attività, da altre vicende, e avere e chiarire a se stesso che cosa vuole. Il deserto come luogo appunto di conoscenza di se stesso. L'incontro con Satana vuol dire che conoscere la parte anche negativa che c'è dentro di noi, vuol dire conoscersi. All'inizio di un percorso è assolutamente importante che ognuno di noi si conosca e capisca che cosa vuole, che cosa cerca veramente. Non si dice neanche, come nei racconti di Matteo e di Luca, chi vince, se vince Gesù o vince Satana. Si dice che è tentato da Satana. Questo vuol dire che probabilmente questa dimensione rimane costantemente nella vita di ogni discepolo, di Gesù stesso. Ogni giorno noi facciamo l'esperienza di incontrare difficoltà, tensioni, ostilità. Questo è Satana. È qualcosa che abbiamo, dobbiamo imparare ad accettare ordinariamente nella nostra vita. Scompare Giovanni. Dopo Giovanni fu arrestato. Allora Gesù andò nella Galilea, torna verso la patria, diciamo, originaria, e annuncia il Vangelo di Dio, proclama, diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco il suo annuncio principale. È successo qualche cosa, il tempo è compiuto. Il regno di Dio, letteralmente bisognerebbe tradurre, si è avvicinato, si è fatto più vicino, non che Dio fosse lontano, ma adesso sta succedendo qualcosa per cui ci sono dei segnali, per cui Dio si è fatto più vicino. State attenti, aprite gli occhi. È l'invito ad una vigilanza, ad un'attenzione. Convertitevi, cioè accogliete questa parola, credeteci, credete al Vangelo. Il Vangelo letteralmente è una buona notizia, è una comunicazione positiva. Date fiducia a questa, perché ci sono dei segni che la rendono vera. Oltre alle parole, Gesù compie anche dei gesti, annuncia appunto e poi chiama qualcuno. Cosa assolutamente insolita. I discepoli andavano a cercarsi il maestro e si faceva lo studio della Torah, lo studio della Bibbia in una casa, in una scuola, si stava lì, si meditava, si pensava, si ragionava. Questo era diventare discepoli. Gesù ha uno stile completamente diverso, ha uno stile itinerante, va per il mondo, va a cercare lui la gente, va a prenderla sul posto di lavoro, va a prenderla nella vita concreta e li chiama. Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Simone e Andrea sono due nomi greci, di origine greca. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Due cose. Dietro a me c'è una autorità. C'è questo Gesù si pone come qualcuno di riferimento. Non dice andiamo insieme, capiti quello che capiti. Io guido, voi se volete vi venite dietro. Non rinuncia a un ruolo di guida da parte di Gesù e chiama noi a stargli dietro, non davanti, come ha tentato di fare Pietro, ma dietro. E pescatori di uomini, questi erano già pescatori, chiede loro di fare qualche cosa di simile, che fanno, sanno già fare, ma anche diverso. Quindi valorizza tutto quello che hanno fatto fino a quel punto, ma c'è qualcosa ancora da imparare. Quindi tutto quello che hanno fatto prima, non c'è niente da buttare via, non si butta via niente, si tiene tutto. Sai fare il pescatore? Bene, farai il pescatore di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. C'è una risposta da parte di Gesù, di questi uomini, subito, immediata, anche qui, subito. Questo è il racconto ha anche un valore simbolico. Sì, c'erano già conosciuti in birreria la sera prima, eccetera. Ecco, non è questo che si vuole dire che c'è un rapporto di fiducia e di importanza che viene messo davanti. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Giacomo e Giovanni sono due ebraici, è questa terra di Galilea dove ci sono dentro un po' di tutti. Provate a pensare di avere nella comunità, io che vivo in comunità, gente che arriva subito da due nazioni differenti. Siamo in quattro e siamo di due nazioni differenti. Vi lascio. lascio immaginare come sarà facile la comunicazione e tutto quello che viene dietro. Tensioni immediate. Tu sei ebreo, tu sei greco. Se poi andate, quando arriverete al capitolo 3, l'elenco dei 12 apostoli, c'erano dentro i ladri, c'erano dentro i terroristi, questi erano i compagni di Gesù. I zeloti vuol dire terroristi. E Matteo faceva il ladro di fatto, di professione. Giacomo e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, li chiamò subito. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono a lui. Questi hanno una piccola azienda, sembra che c'è qualche cosa un po' di più rispetto alle barche di Simone e Andrea. Hanno anche i garzoni, c'è un'attrezzatura un pochettino migliore. E c'è comunque una risposta positiva. Lo stile di Gesù è uno stile di predicazione e di condivisione. È lui che va a cercare delle persone e vuole fare un'esperienza di vita insieme. Non vuole fare il professore. Vuole condividere una vita. Ora, ho già sforato il tempo infinitamente. Dietro ci sono alcune domande che possono essere di aiuto così per questo tempo adesso di silenzio in cui possiamo riprendere il testo e vedere che cosa suscita dentro di noi. Ci ritroviamo nelle figure, ad esempio, dei discepoli, siamo coinvolti da un racconto così, ci interessa conoscere qualche cosa di Gesù, troviamo delle similitudini con le nostre esperienze, con la nostra vita, c'è il desiderio di andare avanti nel racconto per vedere che cosa succede. Chiediamo allo Spirito che c'è.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
altro passaggio del Vangelo di Marco verso la pienezza del ministero di